Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di radiazione.info. Quest'oggi lunedì 14 marzo 2016 iniziamo la rassegna stampa adesso alle ore 10 e la concluderemo alle 11.30. Come sempre tratteremo notizie di carattere locale e poi ci sposteremo invece sul web per la cronaca nazionale e per quella internazionale. E nel frattempo apriamo anche le nostre pagine Facebook e Twitter, quindi ci potete scrivere e commentare anche lì, oppure anche alla nostra mail contaminati@radiazione.info. A tra poco.
I'm having constant dreams that I'm Constantine, surrounded by heaven's angels with armored wings. See dead people, needles in the arms of fiends. The messiah of the ghetto, black Madonna seed. Revolver squeeze, crack addiction, jars of weed. Court cases, smack evictions, they follow me. Sometime my past is hollow, but I go where God shall lead. Back down, soldiers, we blow gas. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry, our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gas. Military thoughts, we attack like silverbacks.
Inconspicuous crime shit that criminals grind with. Fast forward, rewind it, the mentally blinded. Lost my soul in the hood, but only God can find it. Inadvertently, the government wanna silence and murder me. I've been trapped in a cage, you call a soul and it's hurting me. I'm just running, bleeding and leaking, I'm barely breathing. I'm reason, head to the sky and I'm just looking for reasons. And even if I'm leaving, the price of freedom is death. All we achieving, what's really left? Broken legacy, death of a nation. We racing evil, we facing, selling our souls to Satan.
Back down, soldiers. We blow gas, military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow gas, military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business.
We the tree God planted to feed the earth and its children. I pass the smoke in the mirrors and aura check revision. When evil pours through your pores, banana clips will kill you. It doesn't get any realer than chalk outline in your figure. But an eye for an eye, I had a whole hood blind. Tap the reason half the hood is right now doing time. What's done in the dark, the dumps of light in due time. Turn my cheek to grapevines and still see my third eye. We under heaven's gates where bullets with names fly. Pray the most high, brace my soul upon flat line. On top of the world's a hard mountain to climb. Lord, behold a pale horse in just a blink of an eye. But actions speak louder than words, but not as often. From the womb to the coffin, scaling the streets with caution. The black market, hood news, Doug Cooper reporting. Just giving y'all fair warning, a new day is dawning.
Back down, soldiers, we blow gas. Military thoughts, we attack like silverbacks. Automatic weaponry is our means of ammunition. We ain't come to talk, we came to handle our business. Back down, soldiers, we blow
cemetery yeah. Thoughts we attack like silverbacks. Come on.
Ed eccoci, allora sono le 10 e 5 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di quest'oggi lunedì 14 marzo 2016 e come ricordavamo anche prima avete varie modalità con cui comunicare, tra cui anche il numero di cui mi stavo bellamente dimenticando, ovvero il 388 4292504, che è il numero del nostro cellulare, o ancora la mail, dicevamo, contaminati@radiazione.info, o le nostre pagine Facebook e Twitter. Cominciamo quindi con la rassegna a partire dalle notizie di cronaca locale e mi viene in mente Marc Augé che parlava di non luoghi quando quest'oggi a pagina 5 del Gazzettino di Padova abbiamo una non notizia, ovvero un battibecco, un botta e risposta a distanza tra il sindaco leghista Massimo Bitonci e il prefetto Patrizia Impresa, ancora quindi scontro su quello che è il destino della Prandina. Quindi abbiamo questa non notizia, appunto, ovvero il prefetto replica Bitonci sulla creazione del centro per migranti nell'ex caserma, e giusto per fare un minimo di excursus storico ricordiamo appunto che il 3 luglio dello scorso anno, quindi del 2015, arrivò appunto la prima tendopoli ad accogliere 500 persone nell'area dell'ex caserma Prandina, quindi situata in corso Milano, prossima al centro storico. L'hub realizzato alla Prandina è quindi al centro di un braccio di ferro tra il sindaco Bitonci ed altri enti fin dal 3 luglio del 2015, quando la Croce Rossa montò le prime tende per accogliere gli immigrati. Allora il prefetto aveva deciso l'installazione e fu accusato di aver calato dall'alto la tendopoli. La Lega, e questo lo ricordiamo bene, organizzò diversi presidi di fronte all'ingresso di via Orsini, e ad agosto, quando gli immigrati ospiti superarono quota 500, Bitonci annunciò che entro settembre la tendopoli sarebbe scomparsa. La questione Prandina divise anche i sindaci della provincia, riuniti dal presidente della provincia il 30 agosto e il successivo 30 settembre. Assente Padova. Molti sindaci schierati per la microaccoglienza, che sostenevano come la Prandina fosse frutto del no di Padova e di altri comuni. A novembre la Prandina era ancora in funzione, tanto che il 6 arrivò a Padova Salvini, che partecipò a un sit-in contro il prefetto Impresa chiedendone le dimissioni. In quei giorni nacquero i primi prefabbricati, seguiti dall'apparente cessazione delle ostilità, riprese ora che la Prandina è diventata un hub permanente. E quindi qui appunto abbiamo un po' il botta e risposta, dicevamo, tra Bitonci e la Impresa. Quest'ultima appunto mette, come dire, i puntini sulle i, nel senso che conferma il fatto che Bitonci ha ostacolato qualsiasi ipotesi di accoglienza dei profughi, e ricorda al sindaco che la Prandina è un sito a uso governativo di proprietà del demanio dello Stato. Qui appunto questo articolo va, come dire, a fare un po' tutte le pulci della diatriba in corso. Di per sé ciò che costituisce appunto una non notizia è il fatto che il sindaco è insorto alla notizia che lo spazio che l'anno scorso era stato trasformato in una tendopoli sta invece assumendo le caratteristiche di un vero e proprio hub costruito all'interno delle mura che delimitano il centro storico. Quindi questo articolo, che poi di per sé assume tutta una serie di toni abbastanza faziosi, va, come dire, a rimarcare al lettore che laddove vengono ospitati circa 500 richiedenti asilo, doveva invece sorgere un parcheggio. Quindi Bitonci appunto rimarca la necessità di questo faraonico progetto da 1000 posti per auto e autobus turistici, inserito a sua volta nel più ampio progetto del Parco delle Mura, che per chi non è dei dintorni di Padova, va ad essere un programma che vede dovrebbe vedere il restauro della cinta muraria e dei bastioni e dello spazio proprio dell'ex Prandina. Si vorrebbero anche fare 2 percorsi pedonali destinati a portare alle piazze sia i padovani che i turisti. E poi via Orsini, adesso utilizzata come circonvallazione interna e sulla quale si affaccia l'ingresso del villaggio, lo chiamano così, degli immigrati, avrebbe dovuto diventare pedonale, mentre le auto sarebbero transitate sulla strada interna all'ex caserma. E l'articolo, appunto, il giornalista ci ricorda che questo spazio invece è occupato dai prefabbricati che ospitano i 500 richiedenti asilo su un totale di 2200 ad essere alloggiati alla Prandina e nell'ex base militare di Bagnoli. Quindi, come dire, il giornalista ci sta dicendo: guardate, non avete il posto auto per colpa dei profughi. Quindi, come dire, il Gazzettino di Padova un po' si conferma alla stessa stregua del Mattino, ma di questo insomma assolutamente non ci stupiamo. E per l'appunto questa non notizia, come dicevamo, occupa la prima pagina in copertina. Parleremo invece tra poco, insomma, di notizie un pochino più interessanti, quindi ci sposteremo sugli interessi e di fatto i danni ambientali che le nostrane multinazionali, l'ENI in testa, provocano in giro per il mondo, da nord a sud. Parleremo anche di Germania, ma anche di scuola, e quindi vi lascio un piccolo stacco musicale e ci sentiamo pochissimo. We'll be right back. Eccoci, allora sono le 10 e 16 minuti qui in diretta su radiazione.info e per l'appunto ci spostiamo, lo dicevamo, dalla non notizia dello scontro tra Bitonci e la impresa e parliamo invece di scuola, laddove oggi abbiamo la notizia confermata di queste mini sanzioni, così vengono definite, quindi 10 euro quando si arriva all'asilo dopo 3 ritardi. Alle materne c'è chi fa pagare una mini multa simbolica, alle superiori invece il conto arriva direttamente in pagella abbassando il voto di condotta. Questo appunto quanto viene scritto quest'oggi a pagina 4 del Gazzettino di Padova. Comunque sia, molte scuole padovane hanno deciso di dichiarare guerra ai ritardatari in vari modi. Che mi verrebbe da pensare che sono spacciata, probabilmente il mio stipendio sarà quindi devoluto in questa ennesima buffonata, e i problemi, si legge, si presentano fin dall'asilo, dove l'orario di entrata solitamente è fino alle 9. Alcune strutture per i bimbi però hanno adottato un regolamento interno in base al quale ogni 3 ingressi effettuati fuori tempo massimo i genitori sono tenuti a pagare un obolo di 1 o 2 euro. Ma c'è anche una scuola del Portello dove per 3 ritardi in un mese si paga 10 euro. Quella che qui viene definita una cifra minima, ma che indubbiamente infastidisce mamma e papà, che magari arrivano qualche minuto dopo non per negligenza, ma per cause di forza maggiore. Certo, il denaro raccolto viene utilizzato per iniziative da realizzare all'interno della stessa scuola, ma comunque la punizione risulta poco gradita. Così come un voto in meno in condotta, solitamente dal 9 all'8, non piace ai ragazzi che, quanto a ritardi, di questi tempi devono fare i conti coi disservizi di autobus e corriere che sono all'ordine del giorno. E difatti, sicuramente rispetto a quest'ultimo passaggio, qui a Padova ce n'è di che dire, dato che se anche voi da Piazzetta Caduti della Resistenza, ad esempio lunedì scorso, avete preso ben 2 autobus, uno alle 8.30 e uno alle 17.30, beh, in entrambi i casi l'autobus non è partito perché non funzionava. In un caso non funzionava la pedana per i disabili e non si chiudeva la porta, nel secondo caso, ancor più sfortunato, il motore si accendeva e si spegneva pressoché istantaneamente. Quindi per fortuna c'era un altro autobus immediatamente dietro in entrambi i casi a questi 2 veicoli e si è riusciti insomma più o meno a scapicollarsi e arrivare in orario, ma non sempre si è così fortunati e per l'appunto la stessa sorte di questi ritardi capita a tantissimi studenti. Quello della mini sanzione, prosegue l'articolo, è un escamotage estemporaneo e ho qualche dubbio sul fatto che sia legittimo, così parla Andrea Berg. Importante comunque è che il regolamento interno alla scuola sia chiaro e spieghi come saranno utilizzati poi i soldi incassati, questo tra virgolette, dai ritardatari. Per esempio, sarebbe utile che venissero impiegati per organizzare attività finalizzate a far capire l'importanza di arrivare puntuali. Se comunque iniziative estemporanee o simboliche contribuiscono a risolvere il problema, ben vengano. Bisogna sempre contestualizzare le situazioni e adottare le misure più adatte. Invece le ripercussioni sul voto in condotta possono portare a conseguenze anche gravi. Per esempio, chi ha 3 debiti e si vede abbassare appunto il voto in condotta potrebbe persino rischiare di perdere l'anno. E di per sé, come dire, la cosa bizzarra è che non c'è nemmeno una voce rispetto a questa cosiddetta mini sanzione che invece vada, come dire, a dare più spazio a quelle che sono appunto le cause dei ritardi. Quindi sì, sicuramente viene citata la questione degli autobus che o non passano o non partono o comunque procedono con estrema lentezza dato il sovraccarico comunque che hanno, quindi insomma ognuno di noi vive la bella esperienza di ritrovarsi stretti come delle sardine, specialmente poi per chi prende anche gli autobus di seconda tratta, quindi che con il costo di ben 1,50 euro ti portano semplicemente nei comuni limitrofi. Ebbene, in tanti casi, insomma, non si riesce nemmeno a salire su questi veicoli. Quindi, come dire, ci sono poi tutta una serie anche di altri fattori. Pensiamo comunque a tutti quei genitori che devono portare i rispettivi figli in scuole diverse, dall'asilo nido alla materna alla primaria, e di per sé è piuttosto difficoltoso a Padova riuscire nell'arco di un quarto d'ora a portare i propri tre figli in giro per la città. Però, a quanto pare, visti i cronici ammanchi di soldi che ci sono nella scuola pubblica, hanno ben pensato anche, dicevo, a questa ennesima buffonata, quindi di questi 10 euro di multa dopo tre ritardi addirittura all'asilo, che poi, insomma, questi soldi sicuramente li potrebbero invece trovare semplicemente in altri modi. Quindi pensiamo anche a questo recente weekend dove sabato 12 marzo ci sono state numerose mobilitazioni un po' in tutta Italia, da nord a sud, contro la guerra imperialista e contro le basi sul nostro territorio. Beh, sicuramente tagliando tutte quelle spese, la scuola, i servizi sociali, le pensioni in generale, tutti noi ne gioveremmo di sicuro in modo proficuo, altro che, insomma, multe per i ritardi. E nel frattempo, rispetto alla scuola, continuano anche ad aumentare i cosiddetti contributi volontari, che poi tanto volontari non sono, e vengono cancellate le gite. Di questo parleremo tra pochissimo.
Chasing me all over town, psycho chicken. Clacking a lot, but he's not saying anything. I plucked him once, why pluck him again? The psycho chicken.
Chicken. He just lost his mind.
Psycho chicken.
Qu'est-ce que c'est?
Better run, run, run.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Le 10 e 27 minuti qui su radiazione.info durante questa rassegna stampa di oggi lunedì 14 marzo e per l'appunto continuiamo a parlare di scuola perché poco fa trattavamo di multe all'asilo o anche negli istituti superiori dopo tre ritardi e nel frattempo vengono anche sospese le gite, quindi controlli su pullman, gite sospese e il provveditore dice serve buon senso, i controlli imposti sono più d'uno e vanno effettuati con la massima attenzione. Questo è l'inizio di questo articolo sempre a pagina 4 del Gazzettino che tratta di scuola e quindi dalle elementari alle superiori, viaggi bloccati negli istituti. Ad esempio, deve essere verificato che l'autista che si mette al volante non abbia assunto droga, alcol o psicofarmaci, ma anche che la corriera da utilizzare sia stata sottoposta a revisione, che i pneumatici non siano usurati, che i freni siano perfetti e i fari funzionino, per non parlare delle verifiche burocratiche per essere certi che la polizza assicurativa sia stata pagata. Queste sono solo alcune delle prescrizioni imposte dal MIUR per chi accompagna le scolaresche in gita scolastica. Ma a chi spetta questo compito? Nella nota ministeriale datata 3 febbraio vengono chiamati in causa i dirigenti scolastici e gli organizzatori, cioè gli insegnanti. Il risultato è che sia a Padova che nel resto dell'Italia, in molti plessi, i cosiddetti viaggi di istruzione, soprattutto alle elementari, siano stati momentaneamente sospesi o addirittura annullati, con grande disappunto dei ragazzini, per i quali questo è uno dei momenti più significativi dell'anno scolastico. Certo, spiega Andrea Bergamo, direttore dell'ufficio scolastico provinciale, cioè l'ex provveditorato, da parte delle scuole va esercitata la massima attenzione nei confronti della ditta di trasporti scelta per le gite e quindi le segreterie devono provvedere ad acquisire anticipatamente tutta la documentazione. Qui appunto poi ci si sofferma su tutta una serie di scelte da non fare alla base del risparmio e allora appunto si potrebbero dare più fondi alle scuole, ma ancora una volta questa ipotesi non viene neanche pensata. E poi nel momento, continua l'articolo, in cui preside e segreteria appurano che i documenti della corriera scelta sono in regola e compilano il facsimile prestampato dal Ministero, non c'è motivo per bloccare le gite. Se però poi un insegnante non se la sente di andare, nessuno può obbligarlo a partire. E certo che anche per un insegnante non deve essere esattamente facile giostrarsi assieme a un solo collega o due colleghi, classi invece di 50. Bambini, come ad esempio è accaduto in un caso personale venerdì scorso. Comunque, ricordo poi, aggiunge, che nel caso in cui gli accompagnatori che sono in gita con i ragazzi vedano comportamenti anomali da parte dell'autista, per esempio se è al volante con le cuffiette o col telefonino incollato all'orecchio, devono immediatamente contattare gli agenti della Polstrada. In conclusione, nessun allarmismo, anche se indubbiamente la nota nel MIUR della fattispecie fa prevalere avere gli aspetti legati alla sicurezza su quelli pedagogici. E difatti penso che ognuno di noi abbia comunque degli ottimi ricordi di dei viaggi di istruzione che per l'appunto non sono, come dire, qualcosa che viene dato in regalo, ma sono di fatto gite che sono parte integrante del percorso educativo di bambini e di ragazzi. Nel frattempo però, come accennavo prima, continuano ad aumentare in maniera piuttosto vistosa quelli che sono i cosiddetti contributi volontari, che poi tanto volontari non sono. Penso al caso di alcuni istituti padovani, dove tutto sommato non si arriva, come dire, a cifre che riguardano invece i licei classici del centro storico, comunque pubblici, lo sottolineo, quindi in istituti professionali si arriva a chiedere 130 euro per potersi iscrivere all'anno successivo. Questi 130 euro di per sé, a mio modesto avviso, non hanno legittimità di essere, nel momento in cui appunto la scuola e la sua frequenza dovrebbe essere garantita, pubblica e gratuita, ma nel momento in cui questi 130 euro di contributo volontario non vengono pagati, potete star certi che la segreteria della scuola da voi scelta vi chiamerà costantemente, più o meno un giorno sì, un giorno no, chiedendo il motivo per cui non si è pagato questo contributo volontario, sottolineo questo aggettivo, e attualmente viene anche chiesto l'ISE, quindi l'indicatore della situazione economica equivalente, per testimoniare che non si hanno i soldi per pagare questi 130 euro, che poi è appunto una cifra che varia, perché in altre scuole chiedono di meno, ma anche poche, e in altre scuole chiedono di più, fino ad arrivare ai casi appunto di alcuni licei qui a Padova in cui vengono chiesti circa 200 euro, che sono poi appunto contributi cosiddetti volontari che dovrebbero colmare proprio quel gap di vuoto che c'è rispetto a i finanziamenti che a livello statale non arrivano, e quindi sono soldi che a tutti gli effetti vengono adoperati per l'acquisto della carta, per la stampante, per la funzionalità, insomma, che dovrebbero invece essere assolutamente garantite. Tant'è che addirittura come dicevo, non se ne esce fuori nemmeno dal punto di vista legale, perché giustamente più genitori, anche organizzati nei vari comitati qui in città, hanno richiesto degli incontri con i dirigenti scolastici rispetto a questo contributo volontario, ma questi ultimi sono sicuramente piuttosto evasivi e continuano a dire, o meglio a ricattare di fatto, i genitori, dicendo che se tutti non pagano questo contributo, di per sé la scuola offre un'offerta sempre minore. E che poi appunto parliamo di cifre piuttosto sostanziose, mentre alle elementari la cifra si aggira sui 27,50 euro, che per l'appunto ormai vengono pagati da circa il 18-20% dei genitori, mentre negli scorsi anni la percentuale era molto più alta, quindi solamente un paio d'anni fa, penso comunque all'istituto comprensivo a cui personalmente faccio riferimento, qualche anno fa circa l'80% dei genitori pagava questi 26,50 euro, due anni fa si è arrivati a un 50% e lo scorso anno invece, insomma, si è arrivati al 18% di genitori che paga questo contributo, indice del fatto che se tantissime famiglie non possono nemmeno pagare la mensa dei propri figli, andare anche a chiedere ulteriormente soldi senza ben specificare dove questi vadano, direi che è un po' troppo tirare la corda, perché si sa che circa 6 euro vanno per l'assicurazione e di tutti gli altri non si sa molto, ecco.
Radiazione, radiazione. 16 marzo, domenica sera.
I compagni avevano lasciato già ormai il locale e stavano attraversando la strada quando sono stati aggrediti e accoltellati, ma tutto in un battibaleno, quindi già l'idea stessa di voler trasformare il rischio a qualcosa che è stata una vera e propria aggressione.
Il ricordo indelebile di un vincolo inscindibile, trovato il punto cardine nella parola d'ordine, possibile e impossibile, divisi da un confine labile, ma chi non ha niente da perdere scoppia prima del limite. L'inferno è il paradiso, un accenno di sorriso, non ha niente da ridere, ma chiaro un obiettivo. Nel centro del mirino, sempre lo stesso bersaglio, gli infami per le strade, la meglio non l'avranno, non basteranno mille blindati, proiettili deviati, le soffiate degli sbirri infiltrati. Pronto per lo scontro, sai già di fare centro, considera ogni sbirro un bersaglio in movimento contro. La divina provvidenza è l'odio di classe, rappresenta la migliore forma di esistenza, la resistenza, l'unione nello scontro, le merde sono attorno, basta solo andargli contro. E adesso basta, ormai dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. E adesso basta, ormai dato il tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta calda o fredda, un piatto che va servito. Scorrono le ore, i giorni e tutto sembra resti uguale, il tempo passa ma il ricordo che fa male, la stessa rabbia che ti assale quando un tuo compagno è steso sul letto d'ospedale. Rivivi sulla scena del delitto, giurando di combattere fino a quando il nemico non sarà sconfitto. Trafitto da ricordi che appaiono più chiari nelle notti insonni, sveglio a pensare a quali danni i compagni caduti nel fiore degli anni, vittime del compromesso, mentre sull'orlo del collasso è fiato sul collo ad ogni passo, che segna la differenza tra chi subisce e chi combatte, tra chi cade a testa alta e chi quando c'è il nemico se la batte. Il giorno e la notte, due vite agli antipodi, due tipi di pericoli, la scelta decisiva per abbattere i tuoi ostacoli, quando è lo Stato che delinque. La giustizia proletaria parla colpi di 7,65, spinge la voglia di rivalsa nel ricordo di un amico. La vendetta calda o fredda è un piatto che va servito. E adesso basta, ormai il dato è tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta è caldo o freddo, un piatto che va servito. E adesso basta, ormai il dato è tratto, col sangue sparso il 16 di marzo, è nei nostri cuori, su cui è scolpito, la vendetta è caldo o freddo, un piatto che va servito.
Ancora incerti sulle condizioni dei ragazzi, una quindicina di persone comincia a raggiungere il pronto soccorso dell'ospedale San Paolo, già pattugliato da alcune volanti. Dopo poco arrivano i rinforzi, sia di polizia che di carabinieri. Chiudono l'ingresso e danno il via feroci cariche sia all'interno dell'ospedale che all'esterno. Feroci cariche sia all'interno. Una decina di compagni vengono gravemente feriti. 40 punti di sutura sul viso, denti rotti, testa aperta e facce sfigurate e sangue dappertutto. E sangue dappertutto.
Eccoci, sono le 10:40, continua tra l'altro a partire una delle canzoni invece scelte da No Rest for the Warriors, trasmissione musicale appunto andata in onda ieri sera e di cui appunto sono riuscita anche a rubacchiare qualche pezzo mettendolo insomma in fretta qua in rassegna. Comunque ci spostiamo un po' sulla cronaca nazionale dopo aver dato alcune notizie di carattere locale rispetto a la Prandina e un po' al mondo della scuola, sulla quale comunque sicuramente torneremo anche più tardi, ricordando tra l'altro che rispetto proprio alla scuola, il 9 marzo centinaia di migliaia di persone hanno manifestato in diverse città francesi, certamente contro la riforma del diritto del lavoro, ma sono stati moltissimi gli studenti a scendere in piazza. Quindi, come dire, anche un bel esempio di unità tra lavoratori e studenti. Difatti, di questa notizia si ha anche un mini trafiletto a pagina 27 dell'Internazionale, che per l'appunto ricorda che a scendere in piazza piazza il 9 marzo sono stati soprattutto gli studenti e alcuni sindacati, e secondo Le Monde le proteste potrebbero raggiungere le dimensioni della grande mobilitazione che nel 2006 impedì l'adozione dei contratti di primo impiego proposti dall'allora primo ministro. Nel frattempo ci spostiamo invece su le conquiste della nostrana Eni, siamo appunto a pagina 11 del Gazzettino nella sezione degli esteri, e a quanto pare, come dice il titolo stesso, Eni conquista il Polo Nord, quindi un primo pozzo di olio artico, una riserva da 180 milioni di barili, e la piattaforma è costata 6 miliardi di dollari. Quindi una pietra miliare per l'industria della Norvegia, non usa mezzi termini il responsabile della comunicazione di Eni nel paese nordico, Andreas Wulf, per esprimere, parlando con la stampa locale, l'importanza dell'avvio della produzione di Goliat, il maxi giacimento ad olio nel mare di Barents, al largo delle coste della Norvegia. Dopo una serie di rinvii legati anche a problemi autorizzativi, in Norvegia, che hanno comportato un notevole aumento dei costi, il gruppo italiano riesce a estrarre il primo olio da quello che attualmente è il giacimento offshore più a nord del mondo. Si trova nel mare Artico, anche se in una zona priva di ghiacci, ed è stato sviluppato attraverso la più grande e sofisticata unità galleggiante di produzione e stoccaggio al mondo, che ha una capacità di 1 milione di barili d'olio e che è stata costruita con le più avanzate tecnologie per affrontare le difficoltà tecnico-ambientali legate all'operatività in questo specifico ambiente. Si tratta di un colosso, qui si legge, da 64.000 tonnellate, studiato appositamente per resistere alle intemperie artiche, ma arriva con almeno 2 anni di ritardo sulla tabella di marcia e con un costo vicino ai 6 miliardi di dollari, che supera le prime stime formulate dal gruppo, intorno ai 4 miliardi di dollari. Ed è la serie, appunto, che la storia si ripete nel tempo e nello spazio. Quindi vediamo appunto come queste cifre, questi presunti costi, siano di fatto lievitati all'inverosimile. L'avvio della produzione, prosegue poi questo articolo, conferma la volontà di Eni di credere nella possibilità di estrarre petrolio in modo redditizio anche in luoghi proibitivi e con quotazioni del greggio molto ridotte. Secondo alcuni analisti, l'olio di Barents diventerebbe conveniente solo con un prezzo di mercato del petrolio intorno agli 80 dollari, contro gli attuali 40. Non a caso il progetto è nel mirino di Greenpeace, che lo ha definito un inutile monumento economicamente insostenibile. Poi ovviamente diciamo che dall'altra parte della barricata non la pensa così il gruppo italiano, secondo il quale l'avvio di Goliat rappresenta, e questo è virgolettato, una tappa importante nel piano di crescita di Eni e contribuirà in modo significativo alla generazione di cash flow. Non solo, secondo le stime del cane a sei zampe, il punto di pareggio si aggira poco sotto i 50 dollari al barile, quindi ampiamente nel range di mercato. E secondo le stime dei geologi, inoltre, il maxi giacimento contiene riserve che ammontano a 180 milioni di barili di olio e permetterà una produzione giornaliera di 100.000 barili, di cui 65.000 in quota Eni. Complessivamente, secondo il cane a sei zampe, nell'arco di 15 anni di attività si potranno estrarre fino tutti i 180 milioni di barili di olio e 8 miliardi di metri cubi di gas. E sicuramente, rispetto poi, qui ci sono anche alcune foto su queste riserve del giacimento, poi delle cartine geografiche e dei piccoli focus che riguardano questa unità galleggiante di produzione e stoccaggio, che appunto è la più grande al mondo, misura 107 metri per il peso, si diceva, di 64.000 tonnellate, e la produzione avverrà attraverso un sistema sottomarino di 22 pozzi, non tutti già completati. E per l'appunto in questa piattaforma, anche qui c'è un'altra foto della piattaforma Eni in navigazione verso il mare di Barents, dove estrarrà olio quindi dal primo pozzo, si diceva, più a nord d'Europa. Come dire che laddove c'è la possibilità di sfruttare all'inverosimile le riserve di questo tipo, fregandosene altamente dei costi in tutti i termini, ambientali compresi, sicuramente l'Italia con le sue multinazionali è sempre in prima fila. E non a caso l'ENI è una delle multinazionali che ha dei grossissimi interessi anche in Nord Africa, pensiamo insomma al caso della Libia, che non a caso continua ad essere nel mirino delle mire imperialiste, quindi anche con, voglio dire, le parole di Gentiloni piuttosto che della Pinotti, di Renzi o dello stesso Napolitano, che dicono un no al cosiddetto pacifismo vecchio stampo, queste le dichiarazioni di Napolitano, vanno comunque a dare manforte a tutta quella serie di affermazioni smentite che in realtà presagiscono un imminente attacco alla Libia, nel quale l'Italia si prospetta appunto in prima fila. E di questo tra l'altro abbiamo parlato anche nella rubrica internazionale fatta giovedì scorso assieme a un compagno del collettivo Tazebao. E come dire, la mobilitazione poi di questo ultimo sabato, di sabato 12 marzo, sicuramente ha toccato anche questi aspetti. Quindi mettiamo magari anche un pezzo musicale che sia un po' in linea con questi contenuti. We'll be right back. Ed eccoci, sono le 10:51 minuti, quindi proseguiamo con le notizie di carattere nazionale e internazionale. E a tal proposito ci spostiamo proprio sull'internazionale, dove a pagina 25 leggiamo un articolo riferito a quello che possiamo definire il ricatto turco e l'ipocrisia di Bruxelles. Quindi all'interno di uno speciale sull'Europa e sul fatto che l'Unione Europea stia bellamente voltando le spalle ai profughi, come ovviamente ci si poteva aspettare, ma finora qualche parvenza di legalità, se così si può dire, l'avevamo anche avuta nel momento in cui si stava cercando, come dire, di aprire dei corridoi umanitari. In realtà tutto ciò è stato insomma bellamente disconfermato, e pur di fermare i profughi l'Europa sta ignorando le gravissime violazioni dei diritti umani in Turchia. Quindi la faccenda, si legge a pagina 25, sarebbe passata quasi inosservata se il primo ministro turco non avesse esagerato con le sue richieste agli europei. Dopo la botte piena, cioè il controllo del quotidiano Zaman, ottenuto il 4 marzo, 3 giorni prima del vertice sui migranti a Bruxelles, il governo ha voluto anche la moglie ubriaca. Il colpo di mano, o meglio il ricatto, era rischioso. Ankara infatti sembra aver detto agli europei: siamo noi a dettare le condizioni e voi dovete accettarle. Vogliamo altri 3 miliardi di euro per accogliere i profughi rimandati indietro dalla Grecia, la ripresa dei negoziati sull'adesione della Turchia all'Unione e la soppressione dell'obbligo di visto per lo spazio Schengen per 78 milioni di turchi entro giugno. I diritti umani non ci interessano. Gli europei erano già diventati vulnerabili nei confronti della Turchia quando si erano illusi che Ankara potesse fermare il flusso migratorio verso l'Europa occidentale, ma tutto era successo nel torpore estivo e la Commissione, su richiesta di Berlino, aveva finito per piegarsi. Il suo presidente, Jean-Claude Juncker, aveva dichiarato che i profughi erano la priorità. Tutto il resto, in particolare le violazioni delle libertà fondamentali in un futuro Stato dell'Unione, era secondario. L'obiettivo era importante e Ankara si è affrettata ad alzare la posta, visto che l'Europa aveva bisogno del suo aiuto. Facendo credere che avrebbe fermato le partenze, la Turchia ha illuso gli europei, ma era evidente che non sarebbe riuscita a fermare nessuno. Le cifre parlano chiaro. Nel 2015 almeno 885.000 profughi hanno attraversato il mare Egeo per raggiungere la Grecia e nei primi 2 mesi del 2016 più di 120.000 persone sono passate attraverso le maglie troppo larghe dei controlli turchi. Controlli che sarebbero dovuti cominciare dopo il vertice sui profughi del 29 novembre 2015. Il problema è che è praticamente impossibile fermare una persona che vuole salvarsi la vita e che non si sente sicura nel primo paese in cui arriva. I profughi siriani non hanno nessun futuro in Turchia. La Turchia non ha praticamente esperienza in materia di politiche di asilo, anche perché applica la Convenzione di Ginevra del 1951, con alcune restrizioni geografiche. Ankara concede asilo politico solo ai cittadini dei paesi del Consiglio d'Europa e non ha istituzioni in grado di gestire arrivi di massa. Inoltre, sulla costa turca si è sviluppata una vera e propria industria del traffico di esseri umani, con un giro d'affari miliardario. Difficile stroncarla dall'oggi al domani. Che fare quindi? Le parti in causa si divertono a credere ai miracoli, mentre i profughi continuano ad attraversare l'Egeo. Gli europei si illudono dell'efficienza dei controlli turchi e intanto Ankara usa lo slogan «In Europa senza visto» per rafforzare il presidente Erdogan all'inseguimento del potere assoluto. Nella loro ostinata ricerca di una soluzione alla crisi dei migranti, quello che gli europei non vogliono vedere è la deriva fascista che è seguita alle proteste del Parco Gezi nella primavera del 2013 e che si è accentuata dopo le accuse di corruzione rivolte ai vertici politici nel dicembre dello stesso anno.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Da allora il paese è entrato in una spirale di violenza e di autoritarismo in cui si susseguono violazioni della legge sempre più gravi. In questo sistema repressivo non c'è posto per la libertà di stampa e il gruppo editoriale FESA, che pubblica i quotidiani Zaman e Today's Zaman, è solo l'ultima vittima di una lunga serie di abusi contro giornali, emittenti TV e social network. La posizione della Turchia nelle varie classifiche internazionali sulla libertà di stampa la dice lunga. L'organizzazione Freedom House inserisce la Turchia nella categoria dei paesi non liberi e nella classifica di Reporters Sans Frontières Ankara è al 149esimo posto su 180. Per quanto riguarda le libertà fondamentali previste dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, la Turchia non è messa meglio. Basti pensare alla guerra civile in corso nel Kurdistan turco. Nel 2015 è stata il paese da cui è arrivato il maggior numero di denunce individuali alla Corte Europea dei Diritti Umani. In conclusione, l'immorale accordo che gli europei, primi tra tutti i tedeschi, cercano di concludere con Ankara, avrà un solo risvolto positivo: far dimenticare per sempre la candidatura e l'adesione della Turchia all'Unione Europea. La richiesta turca di rilanciare i negoziati con Bruxelles, infatti, è solo fumo negli occhi, perché il paese non soddisfa più quasi nessuno dei criteri per l'adesione, in particolare in materia di diritti umani. Ignorare i soprusi commessi dal governo e continuare a discutere con Ankara significa considerare la Turchia come un paese terzo e non come un futuro membro dell'Unione. Per gli europei questa è anche una rinuncia ai loro valori democratici. L'accordo, piuttosto, porterà con sé altre sorprese, incapaci di fermare i siriani anche chiudendo gli occhi sulle violazioni dei diritti umani in Turchia. Gli europei si troveranno presto a dover accogliere anche i profughi turchi e curdi in fuga proprio da quelle violazioni. E come dire, sicuramente anche l'Europa, nel momento in cui ad esempio si parla di democrazia, non ha molto da insegnare, dato che anche in un altro articolo, sempre qui sull'internazionale, si tratta proprio di rimpatri in massa verso la Turchia e frontiere chiuse. Quindi il vertice del 7 marzo si è concluso proprio con una bozza di accordo che di fatto delega alla Turchia la gestione della crisi dei migranti. Quindi in questa riunione di Bruxelles del 7 marzo i 28 leader europei non hanno approvato non hanno approvato il nuovo piano cosiddetto tedesco-turco, che prevede di rinviare in Turchia i profughi siriani arrivati in Grecia e di delegare ad Ankara il problema dei profughi. Ma le basi per prendere misure coraggiose sono state definite in una dichiarazione comune. Quindi un testo che è stato discusso per 11 ore e i leader europei hanno comunque deciso di rinviare la formalizzazione dell'accordo al prossimo vertice speciale sui migranti, che sarà in programma il 17 e 18 marzo.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Quindi che cosa hanno proposto in concreto la Merkel e gli altri leader come Davutoglu con la benedizione della Commissione Europea? Ecco, hanno proposto questo progetto che prevede, dicevamo, di rimandare in Turchia tutti i siriani presenti sulle isole greche, compresi quelli che hanno già presentato domanda d'asilo. Poi, secondo il principio un siriano accolto per ogni siriano espulso, dai campi profughi della Turchia un determinato numero di richiedenti asilo sarà ammesso in Europa secondo una procedura gestita insieme alle Nazioni Unite. Quindi i rientri in Turchia avverranno su base non volontaria e saranno gestiti da Frontex, che, di cui insomma anche nel corso delle rassegne abbiamo parlato più volte, ovvero l'Agenzia Europea per il Controllo delle Frontiere, ma non solo da Frontex, bensì anche dalle autorità turche. Quindi se, come dire, molti paesi europei hanno dei dubbi su questo accordo, in realtà più di tanto questi dubbi non si sono tradotti in un'opposizione allo stesso accordo, e diverse organizzazioni non governative hanno già contestato la legalità dei rimpatri di massa anche quando questi riguardavano solo i cosiddetti migranti economici. Nel caso diciamo dei profughi, di cui si continua anche a parlare qui a pagina 26, nel caso dei profughi siriani, i dubbi sono ancora maggiori. È un'idea di Angela Merkel, si legge, e del premier olandese Mark Rutte. È discutibile sotto il profilo giuridico e complicata da mettere in pratica, questo sottolinea una fonte diplomatica. Un altro diplomatico afferma: le espulsioni di massa verso la Turchia finirebbero per somigliare a una deportazione. Non conosco ancora i dettagli della strategia, ma servirà a lottare contro i trafficanti di esseri umani e andrà sostenuta. Questo invece l'ha dichiarato Martin Schulz. Quindi, come dire, l'unico commento che qui mi pare sensato è il penultimo, ovvero il fatto che le espulsioni di massa verso la Turchia, io direi, non finirebbero per somigliare a una deportazione, ma che costituiscono ovviamente una deportazione a tutto campo. E come dire, contentino invece sul versante proprio dei cosiddetti diritti umani, che insomma più di tanto non esistono se non sulla carta, si legge anche che dopo il raggiungimento di un'intesa di massima proprio tra Unione Europea e Turchia sulla gestione della crisi dei migranti, quindi di quella di cui abbiamo parlato finora, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati ha fatto sapere che i respingimenti in massa di profughi in paesi terzi violano il diritto internazionale. E nel frattempo però l'8 marzo la Slovenia e la Croazia hanno deciso di vietare il transito dei profughi sul loro territorio, e anche la Serbia e la Macedonia hanno annunciato la chiusura dei confini ai migranti.
Cucciolo di radio! E radiazione!
Messaggero, L'Unità, La Stampa, Il Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il Ventesimo Secolo e poi Il Resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, sono le 11:09, qui in diretta su radiazione.info durante questa rassegna di oggi, lunedì 14 marzo, e per l'appunto continuiamo a trattare di fatto anche di Germania, come un po' avevamo annunciato anche all'inizio della trasmissione, perché rispetto anche a questi articoli sulla quale, sui quali ci stavamo basando per trattare di profughi e di cosiddetti diritti umani, che sicuramente l'Europa dimostra di non prendere in minima considerazione, si parla anche di metodo Merkel, ovvero gli europei sembrano infastiditi soprattutto dalle pretese di Davutoglu. Oltre ai 3 miliardi di euro già accordati dopo lunghi negoziati, il primo ministro turco ha chiesto altri 3 miliardi entro la fine del 2018 per aiutare i siriani nei campi profughi turchi, ma soprattutto ha chiesto la soppressione dei visti per i cittadini turchi che vogliono entrare nello spazio Schengen a partire dalla fine di giugno. In base al piano d'azione firmato da Unione Europea e Turchia nel novembre del 2015 per ridurre il flusso dei migranti, è rimasto lettera morta, la misura sarebbe dovuta entrare in vigore nell'ottobre del 2016. La Francia ha più volte detto di non essere favorevole a un progetto di liberalizzazione dei visti definito approssimativo. Il presidente ceco Milos Zeman ha parlato di 3 miliardi sprecati. Stoccolma vuole consultare il Parlamento. I ciprioti hanno ricordato che sono contrari all'apertura di negoziati supplementari per l'adesione della Turchia all'Unione, e per alcuni diplomatici si è trattato di un vertice assurdo che si è concluso con un accordo discutibile. Il metodo Merkel, insomma, è molto criticato. La cancelliera, che con la sua politica d'accoglienza l'estate scorsa si era conquistata una certa autorità morale, alla fine ha imposto una soluzione che non dispiacerebbe al primo ministro ungherese Viktor Orban, noto per le sue posizioni contro gli immigrati. L'errore di Merkel è stato credere che le sarebbe bastato sostenere l'accordo per avere l'approvazione dei partner. È incomprensibile, analizza un diplomatico di un piccolo paese, così viene definito tra virgolette. Nell'immediato la cancelliera sta cercando di limitare i danni in Germania, dove la sua politica d'accoglienza è sempre più contestata. Il 13 marzo Merkel affronterà le elezioni regionali in tre land: Baden-Württemberg, Renania-Palatinato e Sassonia-Anhalt. E per l'appunto le pagine che qui seguono su queste elezioni ci danno un quadro di una cancelliera piuttosto ossessionata dalla situazione in Grecia, diventata una trappola per i migranti dopo la chiusura della rotta dei Balcani, e Merkel teme che la situazione impedisca al governo di Atene di applicare le riforme richieste dai paesi creditori, tra cui ovviamente la Germania, in cambio dei prestiti concessi. Su quelle che sono poi le elezioni, di fatto abbiamo delle notizie solamente oggi, dove apprendiamo che ha trionfato l'AFD, ovvero il partito che chiude ai profughi, quindi terremoto, così si legge anche sul Gazzettino, alle regionali ieri in tre Länder in Germania, quindi pesanti sconfitte per la CDU della cancelliera Angela Merkel, ma anche per la SPD del vice cancelliere Sigmar Gabriel. Trionfo dei Verdi nel Baden-Württemberg, che appunto per la prima volta in Germania diventano primo partito in un Land, e purtroppo, come dire, spettacolare avanzata con risultati a due cifre dell'estrema destra AfD, dovrebbe essere EFD se non ricordo male, da un minimo di tedesco fatto al liceo, ma ad ogni modo l'Alternative für Deutschland ha sparigliato gli equilibri nei parlamenti regionali, rendendo impossibile in tutti e tre i Länder la prosecuzione delle coalizioni attualmente al governo. Quindi finora i rispettivi governatori sono confermati, ma le loro maggioranze sono in fumo. Quindi, come dire, anche rispetto a questo, la figura della Merkel non è poi tanto stabile come finora era sembrata. Eccoci, sono le 11:18 minuti qui in diretta su radiazione.info. Sicuramente non si riesce ad avere una colonna sonora un pochino più avvincente, o meglio, non. Alcune canzoni che avevo caricato purtroppo non partono e vabbè, questi sono i problemi tecnici a cui purtroppo si incorre, ma sicuramente continuiamo a trasmettere, questo è l'importante. Andiamo a concludere questa rassegna con un'altra notizia di carattere internazionale, parliamo infatti di Giappone, di cui insomma raramente parliamo, ma il 9 marzo, pochi giorni prima del 5° anniversario dello tsunami e del disastro alla centrale nucleare di Fukushima, il tribunale ha ordinato la chiusura di 2 dei 4 reattori rimessi in funzione nel paese dopo l'11 marzo. Marzo 2011. In seguito al disastro, lo ricorderete, tutti i 54 reattori del Giappone erano stati spenti in attesa di essere sottoposti ai test di sicurezza secondo standard più rigidi. Il paese quindi ha fatto a meno del nucleare e ha prodotto energia quasi unicamente da fonti fossili per circa 2 anni. Poi sono stati riattivati 2 reattori nel sud del Giappone nell'agosto e nell'ottobre dello scorso anno. Nel 2016 infine è stata la volta dei reattori 3 e 4 dell'impianto di Takahama, che ora appunto il tribunale vuole chiudere. La Kansai Electric, che gestisce la centrale, ha deciso di fare appello contro l'ordinanza e quindi quella che possiamo dire una cattiva notizia per il governo di Shinzo Abe, che preme per tornare in fretta all'energia atomica nonostante gran parte dell'opinione pubblica sia contraria. 5 anni dopo lo tsunami che causò 16.000 morti e 350.000 sfollati, circa 60.000 persone oggi vivono ancora in alloggi provvisori. A Naraha, la prima tra le città evacuate per le radiazioni, solo pochi sono tornati. La decontaminazione nelle zone colpite dalle radiazioni continua, ma non si è ancora trovata una sistemazione per i 700 milioni di metri cubi di terra radioattiva raccolti per ora in sacchi neri che costellano il paesaggio intorno alla centrale di Fukushima. Dai reattori spenti continua a uscire acqua contaminata che la TEPCO, quindi il gestore della centrale, intende contenere congelando il territorio circostante. Questa è l'opzione appunto che si prospetta. Il piano è quasi pronto, ma l'autorità indipendente per il nucleare l'ha bloccato per il rischio ancora alto di perdite. A preoccupare è anche la situazione dentro i reattori, dove c'è del combustibile e dove nemmeno i robot possono entrare. eccoci, sono le 11:24 minuti, quindi questi ultimi minuti di trasmissione per rilanciare anche la solidarietà nei confronti dei compagni di Brescia. Difatti, come saprete e come è uscito anche su diversi siti di informazione, nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 marzo, dopo l'una, un gruppo di circa 20 fascisti ha tentato di aggredire i frequentatori e le frequentatrici del circolo di Radio Onda d'Urta in via Battaglie nel quartiere Carmine a Brescia, ma hanno trovato l'immediata reazione di circa 20 frequentatori presenti a una serata promossa all'interno delle iniziative antifasciste Carmine Resistente. Quindi è evidente la premeditazione di questa tentata aggressione fascista, tra l'altro cade anche a pochi giorni dall'anniversario dell'omicidio di Dax il 16 marzo, per cui anche prima durante la trasmissione avevamo rilanciato una delle canzoni che comunque ricorda questo compagno. Ovviamente anche noi qui da Radiazione diamo vicinanza e solidarietà a questi compagni che tra l'altro abbiamo sentito più volte nel corso delle ultime settimane in occasione degli aggiornamenti sull'inchiesta che ha colpito i compagni di Padova il 18 febbraio con l'accusa di associazione a delinquere a danno del Comitato di Lotta per la Casa, e quindi rilanciamo la solidarietà ai compagni e alle compagne di Radio Onda d'Urto di Brescia, ricordando, come si legge anche in questo articolo su InfoOut, che 20 fascisti armati di caschi e manganelli estensibili hanno attaccato il circolo dopo la fine di un'iniziativa. Da quanto si legge anche sulla pagina Facebook della Marzola Occupata, dove anche qui viene rilanciata la solidarietà, una ragazza è stata colpita con un manganello e ha dovuto ricorrere alle cure mediche. Quindi a tutti e a tutte il nostro abbraccio, come è scritto anche in questo post e come ovviamente condividiamo, ancora fischi al vento.
Al vento e furia la bufera, scarpe rotte, pur bisogna andare a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Ormai sicura e già la triste sorte del fascista vile traditore. Cessa il vento, calma la bandiera, vittoriosi al fin liberi siamo. Se intonando la nostra sua bandiera, vittoriosi al fin liberi
l'unità, la stampa, il Corriere della Sera, la notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? fai una scelta di classe. Ascolta anche tu, Radiazione.